Ciao rockers, benvenuti in questo nuovo venerdì rock, in questa ora rock che va dritta e imperterrita per la sua strada. E sarà, cari amici miei in FM, una puntata molto sui generis questa qui. Già vi avviso con preavviso, anzi con poco preavviso, visto che siamo già dentro la puntata. Però ve lo dico prima che parte il primo pezzo, perché ci sarà subito nel primo trittico. Voglio aprire con una chicca accompagnata da una curiosità. Perché? Perché noi appassionati, noi devoti rocchettari alla sacra causa del rock and roll, siamo abituati tutti quanti a conoscere Linkin Park dal 2000, da quando, diciamo, scossero un po' le nostre anime adolescenziali mentre andava in rotazione su MTV. Io mi ricordo benissimo il video di One Step Closer, e sicuramente anche voi, chi più o meno alla mia età, si ricorderà perfettamente, no? E invece stasera io vi voglio sconvolgere, usando ovviamente mille virgolette, perché circa 3 anni prima del loro disco di debutto, che era il mitico Hybrid Theory, con quel meraviglioso soldato con quella bandiera a forma di farfalla, questa figura mitica che è entrata a far parte proprio della storia musicale rocchettara e non solo. Comunque non la voglio fare molto lunga. 3 anni prima di Hybrid Theory, nell'ormai lontano 97, i Linkin Park autoprodussero una demo, ovviamente per farsi conoscere. Ora, non so nemmeno se grammaticalmente sia corretto dire autoprodursi, penso di sì. Fatto sta che si presentarono alle case discografiche con questo lavoro della durata di più o meno 12 minuti, grosso modo, composti da 4 diverse canzoni. E già di per sé questa è una chicca, giusto? Bene, però sappiate che ho ancora altre 2 curiosità da dirvi in questo proposito. La prima è che il loro nome non era ancora ufficialmente Linkin Park, ma era Xero. E la seconda super curiosità sta nel fatto che il nostro Chester, il mitico cantante dei Linkin Park, non era ancora nel gruppo, perché all'epoca faceva parte di un altro gruppo ancora. Perciò a far coppia con Mike Shinoda, che invece lui sì era già nel gruppo, c'era tale Mark Wakefield, che quindi ci annuncia che questa puntata sui generis di Lacho Drum inizia proprio così. Ah, e un'ultima raccomandazione, scusate. Sentite come cambia il suono senza Chester, ma poi tanto ne riparliamo più approfonditamente. Let's go! Everything you say sounds forced and fake. How long will it take before you make everything break down around you? Everything that you do reminds me why it is I can't stand you. Everything I thought was real was not. Everything I remembered you forgot. Everything's a joke to you. I hope sometime you get hit by the punchline. And everything I do, I see a little bit of you reminding me what you put me through. Cause everything that goes up must come down. And everything you do hurts worse when it comes back around. But make me ask why. Nothing is what I've got. After all of the same pain you brought, I thought would never stop. Nothing has changed. All the things you said to me then have begun to follow me again. Even though I know there's nothing to be afraid of, the same place the shame came from is making me hide inside a place where everything's gray. Constantly forcing the night over the day, where nothing exists but the things that you say. And nothing could make me want to be further away. We'll be right back. forte, ragazzi. Lo so. E come se lo so, c'è molta differenza tra Wakefield e Bennington, perché il nostro Chester, secondo me, sapendo di poter contare su un diverso timbro e su una diversa potenza toracica, osava anche molto di più, cercava quella melodia che, diciamo, Mark Wakefield non riusciva, ovviamente per mancanza di, diciamo, di talento, mettiamola così, ma per una normalità non riusciva ad avere. E quindi secondo me il suono del Linkin Park sia proprio si è adagiato, si è appoggiato su questa voce di Chester Bennington, andando poi sempre di più verso la direzione definitiva che poi effettivamente prese dall'album Hybrid Theory in poi. Non lo so perché, ma stasera sto parlando un po' male, a volte mi rallento, ci avrò qualcosa in corso. Casomai lo sentiremo strada facendo, svenirò in diretta radio. Bene ragazzi, però a parte questa cazzata, ero molto curioso di, diciamo, di farvi sentire come facevano i Linkin Park, cosa facevano più che come facevano, senza il loro vero cantante frontman che tutti noi siamo stati poi abituati a riconoscere. Anche perché chicca nella chicca, ragazzi, non so se l'avete riconosciuta, quindi sono già forse 3 o 4 chicche, ho già perso il conto, ma la canzone appena passata, ovvero Stick and Move, non era altro che una prima versione, chiamiamolo un bozzetto, una brutta copia della ben più famosa Runaway. Quella sì, cantata e urlata dal nostro indimenticabile Chester Bennington. Differente, eh? Giallo era da prima, sentendo solamente la versione degli X-Zero, i pre-Linkin Park. Adesso che abbiamo ascoltato Chester Bennington, diciamo che le cose sono ancora più chiare, vediamo ancora di più le differenze, perché come vi dicevo, secondo me non era il canto di Bennington a seguire la musica della band, ma era l'opposto, era la stessa musica che seguiva i virtuosismi vocali del nostro mitico Bennington. Che diciamo con il Linkin Park ha creato questa sorta di nu metal, questo rap rock elettronico così bello. E oh, questa ovviamente è solo la mia teoria, poi magari mi sbaglio, ma io ero contento comunque di farvela sapere. Ma comunque, tornando ai tardi anni 90, visto che siamo ormai in questo argomento, vi voglio anche dire che prima che il nostro Chester accettasse di far parte dei Linkin Park, come vi dicevo, aveva un'altra band che si chiamava Grey Days. Band formatasi a Phoenix, la capitale dell'Arizona, che era la stessa città di Chester Bennington, e questo gruppo suonava, per dire, sentite che differenza, un grunge misto ad un alternative rock molto interessante, che io ora vi propongo, perché le chicche non finiscono mai su Lacio.
un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Il produttore Val Garay stava cercando del materiale per l'album di Kim Carnes chiamato Mistaken Identity, quando ricevette una telefonata da un'attrice di nome Donna Vice. Come la birra. Aveva appena scritto una canzone e la voleva proporre al duo Garay-Carnes. Il produttore e la cantante accettarono e Donna andò all'appuntamento facendogli sentire questo pezzo. Però questo pezzo non piacque a nessuno dei due. E quando Donna era per l'ennesima volta sul punto di andarsene delusa perché era l'ennesimo produttore, l'ennesima cantante che non accettava questo pezzo, a Donna gli venne in mente che aveva in realtà anche un'altra canzone, anche lei bocciata sempre. E si chiamava Bette Davis Eyes, arrangiata nei primi anni 70 con un andamento un po' desueto a dir la verità. Però il produttore pensò che cambiando l'arrangiamento si poteva fare. Poteva essere quella la canzone che sapeva un po' rilanciare la carriera di Kim Carnes. E Bette Davis Eyes, in questa versione infatti, quella sua definitiva, diventerà una delle canzoni più vendute dell'81 e arriverà al primo posto in ben 31 paesi diversi. Ma ora, per avere un po' più diritto di cittadinanza qui sulla Ciodrome, eccone una cover, più melodica e ovviamente più rock.
Yeah.
piaciuta ragazzi questa versione? Beh, sicuramente anche l'originale ci sta bene e soprattutto a quest'ora non lo so, ma io potrei immaginarmi di ascoltarla magari in compagnia di una bella persona mentre stiamo sorseggiando il nostro aperitivo, no? Oppure magari mentre siete tornati a casa e iniziate a preparare la cena incrociando un po' lo sguardo dell'altra o dell'altro a seconda di chi sta ascoltando. Insomma, tutto va a finire lì, tutto va a finire lì, in questa sensualità. Però adesso basta, perché voglio regalarvi un pezzo melodico, un po' più duro ma non esageratamente, perché si torna in Sudafrica dai Seether, già l'accio trommati un paio di stagioni fa. E ora questo sarebbe diciamo il momento giusto per andare con il pezzo, no? Però ovviamente ormai mi conoscete e voglio regalarvi un altro spunto curioso e anche di cultura, perché il pezzo che ho scelto si chiama Drift Away, tratto dall'album Sibis Pacem Parabellum. E secondo, sono sicuro che qualcuno di voi ha già sentito questa antica locuzione, che sta per se vuoi la pace, prepara la guerra. E questa locuzione è anche il celeberrimo motto latino che celebrò la famosa alleanza di fine 1800 tra la Russia e la Francia, in risposta alla triplice alleanza tra Germania, Austria e Italia. Bene, la parte culturale è finita, può andare il pezzo dei Seether. Grazie, ciao ciao!
Go to waste. All comes as no. And I feel.
Finlandia. Grande festival all'aperto. Due soli nomi in cartellone: Ramones e Red Hot Chili Peppers. In quest'ordine, stabilito dalle gerarchie di allora. I Peppers fanno salire l'eccitazione e quando salgono sul palco i Ramones ci sono 80.000 finlandesi impazziti sotto al palco. Kid e gli altri si mettono a bordo del palco e guardano con grandissima ammirazione i newyorkesi punk e decidono in qualche modo di omaggiarli, però a modo loro. E come? Durante Blitzkrieg Pop, i Red Hot si spogliano e salgono sul palco completamente nudi, ballando da una parte all'altra del palco per poi scendere giù nel delirio generale. A concerto finito, quella sera stessa nella hall dell'hotel, i due gruppi si incontrano e Johnny Ramone ci va subito giù duro. Ma chi cazzo vi credete di essere a salire sul palco nudi durante il nostro concerto? I Red Hot sono mortificati, senza parole. E Kiedis prova a comporre una sorta di spiegazione per dire che non era quello il loro intento, che loro non volevano togliere attenzione dai Ramones, volevano soltanto omaggiarli a modo loro. E gli altri Ramones se ne vanno infuriati. I Red Hot sono davvero senza parole. Passano 15 secondi e si avvicina Joey Ramone Sornione. E i Peppers pensano, oh no, eccone un altro. E invece no. Joey li guarda serio e poi fa... Non dategli retta, ragazzi, è stata una figata. Non avevo mai visto nessuno ballare nudo sulla nostra musica davanti a 80.000 persone. Ok, pace fatta.
Slide, black and don't white.
ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
L'ennesima cover della famosissima My Way di Sinatra ad aprire la terza ed ultima parte, ragazzi, di Lacho Draw. Però stavolta il cantante è tale Andy Black, che vi presento quindi ufficialmente in questo programma. All'anagrafe si chiama in realtà Andrew Dennis Birsack, classe 90, from Cincinnati, Ohio. Mi è venuto di dire 90, classe 90, con la V. Ha avuto diverse band finché non ha deciso di chiudere baracca con il passato e con queste band e di mettersi in proprio. E come vi dico sempre, no? Quale miglior modo per farsi conoscere se non quello di fare una bellissima cover ed andare subito nel mercato delle major? Staremo a vedere. Il talento comunque c'è. Talento che a dire il vero non manca nemmeno ai Great Revival, un creativo progetto rock metà russo e metà tedesco. Ora, creativo, a dirla tutta, è un termine che si sono autoadottati loro da soli, ma io sono totalmente d'accordo con loro. Perciò, rockers, dopo avervi presentato Andy Black, io vi presento anche a questo punto i creativi Great Revival. A dopo! Cari miei rockers, adesso è ora di farci un viaggio metafisico, un viaggio proprio ascensionale. Un viaggio che vi farà venire i brividi fin da subito, già ve lo dico, perché è qui in rampa di lancio uno dei live più lustureggianti, più travolgenti, più sconvolgenti in senso positivo, ovviamente, che potrete mai sentire in una radio. Perché, cari miei signori e signore, care ladies, cari gentlemen, noi ce lo diciamo sempre, no? Ma la realtà è esattamente questa che sto per ridirvi per l'ennesima volta. Cioè che se c'è un minimo comune denominatore del rock, dall'hard rock al metal, se c'è un padre per un buon 90% della musica che tutti noi veneriamo e che stoicamente difendiamo dal piattume quotidiano che si allarga sempre di più... Beh, senza ombra di dubbio, il comune denominatore è il buon vecchio blues. Lo zio blues con i suoi virtuosismi, le sue serpeggianti note, il suo caldo suono, che veramente sembra sciogliersi quando ci arriva fino all'anima. Ed è proprio lui al quale si deve la nascita e la costante evoluzione del rock in ogni sua forma, fino ad arrivare proprio alle strutture quotidiane più animalesche, no? Ora sia chiaro, ragazzi, siamo tutti d'accordo sul fatto che ormai del primo originario blues non avranno più molto le canzoni attuali, per carità. Però comunque conservano in qualche modo nella loro anima più profonda e più remota quell'atmosfera di legno umido e di calore fisico che ha il vero padrone del delta del Mississippi, ovvero il nostro zio blues. E allora può piacere oppure no? Si può odiare o si può amare? Si può cambiare stazione quando lo si ascolta oppure si può venerare come una divinità? Insomma, può piacervi oppure no? Su questo nessuno discute, ma nessuno allo stesso tempo potrà mai mettere in dubbio la sua importanza storica. E questa perla, ragazzi, in questa serata, in questo venerdì, è proprio per il nostro buon vecchio zio blues, che, consapevolmente o no, accompagna sempre noi rocchettari in ogni nostra canzone. E allora, mentre vanno le prime note, io vi dico bon voyage e di tenere sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buen camino.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.